www.didjo.it e la storia continua.
Previ interventi che vi chiedo fino adesso di seguire con la giusta attenzione, perché c'è troppa disinformazione e strumentalizzazione interessata da parte di non pochi partiti politici, movimenti, eccetera, che alimentano di fronte ai migranti una paura che in realtà non deve esistere. A questo punto dobbiamo iniziare, quindi con le prime canzoni, quindi la parola alla musica.
Il professore è l'uomo che ci ha indirizzato su questa strada culturale e ha utilizzato un soggetto che è il centenario della guerra mondiale, della guerra abbiamo anche grazie. Parliamo tre pezzi adesso in sequenza prima di dare la voce a Renata. Il primo è Cara Moglie, poi è Di Lugano e Sacro Vanzetti. Questi tre pezzi hanno in comune qualcosa, sono legati da un filo. Cara Moglie è un pezzo che non ti scrivo, è un pezzo legato all'immigrazione bresciana fino all'Ottocento verso la Svizzera. È di una modernità quasi inquietante, lo ascolterete da soli, è anche un po' introspettivo il testo, la terza prova è divertente. Poi restiamo in Svizzera con Di Lugano, è un'immigrazione politica quella, il segretario, quindi gli anarchici che se ne vanno in Svizzera, anche qui siamo fino all'Ottocento. Per poi stare sul tema degli anarchici vanno invece in America, Sacco e Vanzetti, musicato l'uomo ricordo, quindi sono i primi tre pezzi, con Sacco e Vanzetti che in America e poi avremo i pezzi sull'immigrazione americana. Cominciamo. Prego, caro.
Thank you. vent'anni. È davvero difficile considerare il fenomeno un'invasione. In totale, la popolazione di origine extracomunitaria residente in paesi europei raggiunge i 20 milioni di persone, ovvero il 4% della popolazione europea. Negli Stati Uniti, nel 2013, gli stranieri erano oltre il doppio, il che significa che in America si può trovare un immigrato ogni 8 statunitensi, mentre in Europa incontreremo un extracomunitario ogni 25 persone comunitarie. È vero che tra 2013 e 2014 l'immigrazione illegale verso l'Europa è più che raddoppiata. Gli arrivi via terra e via mare nel 2014 sono stati 240.000 rispetto agli 80.000 del 2012. Anche in questo caso siamo tuttavia ancora molto lontani dagli Stati Uniti. Se in Europa gli ultimi dati disponibili stimano un numero massimo di immigrati clandestini intorno ai 4 milioni di persone, lo 0,8% della popolazione europea, negli Stati Uniti questi sarebbero circa 11-12 milioni, quasi il 4% della popolazione. E l'Italia? Tra il 2000 e il 2013 il numero di persone straniere residenti in Italia è aumentato notevolmente, passando da 2,1 a 5,7 milioni di persone, ovvero da meno del 4% a oltre il 9% della popolazione. Siamo tuttavia ancora distanti dai grandi paesi europei come il Regno Unito, la Germania e la Francia, tutti attorno al 12%, e ben lontani dal numero di stranieri che negli ultimi 15 anni sono entrati in Spagna, portando la quota degli immigrati dal 4% al 14% del totale.
Le quattro canzoni successive che adesso verranno cantate e suonate ruotano attorno al tema del viaggio in mare per raggiungere l'America. Il viaggio sulle carrette del mare dell'epoca era qualcosa oggi di inimmaginabile. Insomma, per arrivare nel continente americano era necessario viaggiare per circa un mese sulle navi a vela, 15-18 giorni con le navi a vapore, solamente per gli Stati Uniti. Chi voleva raggiungere invece il Brasile o l'Argentina aveva almeno 30 giorni, la famosa canzone 30 giorni con la nave a vapore. L'oceano era affrontato dai nostri migranti su quelle che erano chiamate le navi di Lazzaro, o meglio navi carretta, come diciamo noi oggi, sempre a rischio di incidenti o naufragi, con i migranti stipati in terza classe in condizioni che non possiamo neppure immaginare. Basti pensare che fino ai primi anni del Novecento sui piroscafi per gli emigranti non era prevista neppure una sala mensa. Si mangiava seduti dove capitava, con la scodella tra le gambe e il pane messo per terra. Quando andava bene c'era un medico per più di 1000 emigranti, con poche medicine e pochissimo spazio di infermeria per epidemie che puntuali scoppiavano in quelle drammatiche condizioni di vita. Era normale che raggiunta la meta, quindi Stati Uniti, Argentina, eccetera, ci fossero 30-40 persone che non ce la facevano, quindi 30-40 decessi per tifo, malattie broncopolmonari, morbillo, influenza, incidenti vari, e addirittura morti per asfissia, stipati come bestie in spazi insufficienti. Se poi scoppiava un'epidemia di colera, il bilancio poteva essere addirittura di 150 morti, come capitato su un trasporto normalmente di 800-1000 migranti. In questi lazzaretti viaggianti, chiamati anche piroscafi cimitero, se c'era il mare grosso e puntualmente arrivava in una navigazione di alcune settimane, in terza classe succedeva il finimondo e si riduceva in un letamaio, dove era impossibile pulire fino all'arrivo, perché tra persone e fagotti letteralmente non ci si poteva muovere. E poi ecco il capitolo dei naufragi. Su questi lazzaretti viaggianti, tra epidemie e morti scaricati in mare, appunto, i naufragi. Naufragò l'Ortigia nel 1880 con 149 morti, naufragò il Sud America nel 1888 con 80 morti, fondò la principessa Mafalda nel 1927 con 657 morti al largo dell'Argentina e tante altre navi naufragarono. Come l'Utopia, addirittura ecco, c'era una nave che aveva questo nome, l'Utopia, gli immigranti volevano realizzare la loro utopia, dove sarebbero arrivati. L'Utopia, siamo a Gibilterra, quindi presso il porto di Gibilterra, 1891, 576 annegati. Erano in genere vecchie navi destinate al disarmo, ancora utilizzate per gli immigranti. E se morirono in tanti è perché gli armatori facevano salire il doppio delle persone che dovevano far salire, con la complicità delle autorità portuali italiane. Il naufragio forse più famoso è quello del Sirio, avvenuto il 4 agosto del 1906 vicino alle coste spagnole dopo la partenza da Genova. Il Sirio naufragò perché mancavano le carte nautiche dettagliate della costa spagnola, e quindi la nave andò a urtare pesantemente alcuni scogli mentre si dirigeva a forte velocità in una zona pericolosa. Non sarebbe stato meglio allora navigare lontano dagli scogli, visto che per risparmiare non c'erano a bordo carte nautiche dettagliate, ma così sarebbero aumentate le spese di combustibile. La mancanza di scialuppe, solamente una decina, la fuga immediata del comandante e dei suoi uomini, e questo ci ricorda qualcosa più da vicino, il comandante e i suoi uomini più letti a salire sulle scialuppe di salvataggio fecero il resto. Morirono a centinaia, tra le 440 e le 500. Il numero non poté mai essere precisato perché l'armatore aveva fatto salire più passeggeri rispetto alla cifra ufficiale e nessuno pagò, né il comandante né altri degli armatori, purtroppo come sempre.
No, volevo dire, mamma mia, non 100 lire, che però qualcuno di voi ha sentito in prova prima, no? Chi era qui prima delle 9 ha capito che non abbiamo provato tanto. E allora vediamo come viene. Speriamo.
Mamma mia, da 100 lire, che in America voglio andare.
c'è tempo che dà conoscenza agli altri.
Quella mia è fantastica, veramente fantastica. Grazie molte. Ci improvvisiamo di questo. 30 giorni di nave a vapore è un pezzo particolare. Ve lo dico perché a un certo punto c'è un passaggio, i nostri migranti in America nel 1800, i quali fanno un accenno ai cari degli zingari. Il caso è di origine piemontese, perché in Europa, in Italia in particolare, gli zingari giravano con quei cari che poi le provenivano. Allora, quando li vedono in America, i migranti irlandesi, sono colpiti e li chiamano i cari degli zingari. Fantastico.
Thank you.
bene, meno bene, però.
E si chiama Mannaia agli ingegneri.
No,
a questo video è molto bello. Francesco, grazie. Adesso torniamo al nostro pezzo, che è un pezzo di Otello Propazio, e si riferisce all'immigrazione calabrese negli Stati Uniti, in America in generale. La cosa divertente è che se l'emigrante se la piglia con gli ingegneri che hanno costruito le ferrovie, perché grazie alla ferrovia arriviamo nei vari porti di partenza, cioè in Ovalato, quindi senza ferrovia loro sarebbero rimasti in Calabria. Questo è il tema di questa canzone, che non è molto famosa ma mi piace molto.
Ah, il grande amore ci va, se non hai amore, non hai amore. viaggio che vendevano biglietti per andare dal Sud America, all'Australia, alla Francia, ovunque purché si potesse andare via. E giravano, racconta padre Valdotti, dei personaggi vestiti come dei santi in basco, suonando con dei cartelloni colorati delle promesse irrealizzabili. Vi porto su piroscafi che salpano ogni mese, ove anche il villano si sente un marchese. Vi porto nell'Ontario, lo ammetto, fiocca neve, ma è asciutta calda morbida e fa l'inverno lieve. Vi porto nell'Australia, ove le mani in mani pascolano su milioni di campi trevisani. Vi porto a Nova York e qui mi disonoro se passo che le strade sono lastricate d'oro. E Charles Dickens, che passò l'oceano nel 1842, sulla nave che qui vediamo, il Britannia, scrive che tutti coloro che erano a bordo erano assolutamente convinti di trovare a New York, alle strade, lastricate d'oro. Come si erano fatti quest'idea? Come mai sognavano così questi nostri nonni? Aveva contribuito a creare questo grande sogno collettivo la macchinetta del mondo nuovo, che era un apparecchio ottico con cui giravano per le contrade fin dal Settecento, mostrando attraverso degli schermi e dietro c'era una luce che illuminava un po' tutto quello che c'era in giro per il mondo in modo sognante. Carlo Rodoni dedicò una commedia al mondo nuovo. Questa prodigiosa macchinetta che mostra all'occhio maraviglie tante ed in virtù degli ottici cristalli anche le mosche paparelle cavalli. Arrivavano con questo apparecchio nelle contrade, nelle piazze, delle sagre e tuonavano: signori avanti che la sera è tarda, le grezze maraviglie ha fatto strane, due giganti a cavallo di due rane e una mosca che gira in bombarda. E posavano l'occhio, vedevano Londra, Parigi, New York e sognavano di partire, di andare via, allontanarsi finalmente da quell'Italia là. Che sorprese, come quella che prova il segno analfabeta Pascal D'Angelo, che in America diventerà un grandissimo scrittore, che all'arrivo a New York che cosa ti vede? Mi voltai di scatto, sobbalzando alla vista di una sopraelevata, i cui vagoni sprecciavano a gran velocità curvando in direzione di South Ferry. Notai con stupore che non ne cadeva neanche uno. 100 anni fa, a New York c'era già il treno sopraelevato. E in Italia si viveva ancora, in alcune parti d'Italia, come nel Medioevo, con la mortalità infantile che abbiamo visto. Era un'Italia spaccata in due, un pezzo d'Italia molto ristretto cominciava a conoscere le comunità della modernità, il telefono, le vacanze al Lido di Venezia, la Cortina, il treno, la macchina, e un altro pezzo d'Italia invece si riconosceva in una poesia straordinaria di Berto Barbarani. Fulminavi da un fraco di tempesta, l'erba ti frappa una metà passia, brusare vigne della malattia che non lasci milani mai de testa, ipotecando tutto quel che resta col frumento che va alla carestia, ogni paese ha la sua agonia e le femmine un pelagroso a testa. Crepa la vacca che desea il formaggio, morta la donna partorendo a fiola, protestare e cambiare dal notaro una festa serale all'osteria, con un gran pugno battù sola la tola, porca Italia e bestema, devo via.
Thank you. suonare tuo sei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.
Soprattutto in Europa, e hanno creato nuove, piccole imprese,
Gli immigrati giovani, così come i giovani dei paesi ospitanti, hanno un'educazione scolastica più elevata di quella dei lavoratori vicini alla pensione. Flessibili per le necessità, hanno contribuito e agevolato la flessibilità del mercato del lavoro, soprattutto in Europa. La struttura demografica della popolazione straniera, più giovane e quindi in età lavorativa, ha un impatto diretto sul nostro sistema economico. 2,3 milioni di occupati non italiani, infatti, contribuiscono alla produzione di 123 miliardi di euro di valore aggiunto, ovvero l'8,8% della ricchezza nazionale complessiva. Un altro contributo all'economia italiana arriva dagli imprenditori stranieri. Gli imprenditori nati all'estero e attivi in Italia sono oltre 632.000, pari all'8,3% del totale. Alle considerazioni del Sole occorre aggiungere che i 2,3 milioni di lavoratori immigrati, proprio perché giovani, pagano i contributi pensionistici, che tengono in piedi l'INPS, senza riscuotere le relative pensioni, e quelli che tornano in patria non potranno mai goderne. Non a caso, come ha scritto il Foglio del 21 aprile 2015, nella Commissione europea si va facendo strada la convinzione della necessità di favorire l'immigrazione economica per far fronte ai futuri costi delle pensioni e della sanità. Oscar Giannino, nel mondo economico, ha così riassunto brutalmente i termini della questione. O facciamo entrare in Italia 300.000 nuovi immigrati l'anno, oppure bisognerà cambiare radicalmente la politica fiscale, leggi più tasse, e il welfare, leggi, ridurre pensioni e assistenza sanitaria. Prendiamo il Corriere della Sera. Nell'editoriale del 24 giugno scorso, Galli Della Loggia, dopo aver sottolineato che l'ondata migratoria sulle coste italiane rappresenta il fenomeno potenzialmente più dirompente sul lato sociale e politico dopo il terrorismo, scrive: degli immigrati abbiamo bisogno, altrimenti nel giro di pochi decenni la nostra economia si fermerà e saremo condannati a divenire una società di vecchi, poveri, senza pensione, isterilita, priva di energie vitali, di creatività. La demografia non è una favola, è una scienza. Senza l'immigrazione ci avvieremo ad una lenta ma irreparabile scomparsa. Quanti dei nostri cittadini ne sono consapevoli?
Grazie Renata. Il terzo gruppo di canzoni è legato al tema dell'abbandono della propria terra. L'abbiamo intitolato Gli affetti, la terra lasciata. Che cosa spingeva persone che fino a quel momento non avevano mai visto il mare e non erano mai saliti sul treno ad attraversare gli oceani? Le condizioni di vita nell'Italia di fine 800, abbiamo sentito prima Gian Antonio Stella, giornalista del Corriere, appaiono oggi quasi incredibili. Dall'inchiesta Iacini, pubblicata nel 1880, nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale, e perfino in alcune province fra le meno coltivate dell'Alta Italia, sorgono tuguri dove in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce vivono insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchi si contano forse a centinaia di migliaia. Siamo nell'Italia del 1880. Il mondo è lanciatissimo alla fine dell'Ottocento. L'Europa conosce uno straordinario periodo di sviluppo. Le ferrovie, pensiamo alla prima lampadina elettrica, il fax, il telefono di Meucci, il primo ascensore a New York. In Italia invece dominava la più cupa miseria, che oggi dovremmo cercare, per avere un elemento di paragone, nelle aree più povere di Asia, Africa e America Latina. Ma anche Sondrio, Piacenza, Treviso, Parma, dove oggi i livelli di vita sono molto alti e la gente è orgogliosa del proprio benessere, le condizioni di vita allora non erano dissimili dalla Sicilia. A farne le spese erano soprattutto i bambini. La mortalità infantile era spaventosa. A uccidere di più era la cosiddetta malattia delle mani sporche, cioè la gastroenterite, e poi c'erano le malattie polmonari, la bronchite, la polmonite, la tubercolosi, e poi il male blu, ossia il colera. 34.000 morti solamente tra il 1884 e il 1887, tre anni, 34.000 morti. E poi c'era la malaria endemica in molte regioni italiane. Non c'era prevenzione, la sporcizia era terreno di coltura di tante infezioni, l'analfabetismo era la regola e la classe dirigente italiana non faceva nulla per prevenire questa situazione. Si viveva nella stalla, si stava con gli amici nella stalla, soprattutto d'inverno, si mangiava nella stalla accanto agli animali e naturalmente ci si ammalava, tranne naturalmente gli italiani ricchi, saranno stati poveri, però vivevano in condizioni del tutto diverse. Noi che a volte abbiamo un'idea idilliaca del mondo contadino, e in particolare delle antiche veglie serali di tutta la famiglia nella stalla, eccetera, eccetera, oppure delle filastrocche raccontate ai bambini negli inverni interminabili nella stalla, dovremmo renderci conto che quando i mulini erano bianchi la gente faceva la fame e moriva come le mosche. Si poteva rimanere in queste condizioni? I primi a partire sono stati i settentrionali. Dal 1876, che potremmo considerare l'anno primo dell'immigrazione italiana, partirono principalmente dal Piemonte, Friuli, Venezia Giulia e Veneto, il sud e assenti questi primi anni. Poi arrivò il turno del sud dell'Italia meridionale dal 1901 più o meno. Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria arrivarono a poco meno della metà dei partenti. Le medie annuali dalla campagna, tanto per intenderci, sono circa 63.000 persone all'inizio del secolo, 75.000 l'anno dalla Sicilia, 40.000 dalla Calabria. Gli emigranti si portarono dietro la nostalgia di casa, ma anche il ricordo di una miseria nera e senza speranza.
Il mio pezzo è L'Americana, è un pezzo orientale, si localizza probabilmente tra la campagna del vino, tra la Lucania e la Puglia, è infatti incomprensibile anche per noi, e racconta di questa donna che ha lasciato i figli in miseria, il marito in America, che secondo lei si è trovato un americano. Scapoletti, negli anni 60 si riferisce all'immigrazione dal vento, dal fuori dell'alluvione. Terra e natura, acqua e terra, da putini e da grandi, sarà terra, so comandi, sarà l'acqua, buonasera, buonasera.
Thank you.
È una canzone del 70, scritta da New Kung, un gruppo ovviamente di pop alternativo, rock alternativo. Abbiamo un po' rilassata.
Amore mio.
ricordarcela tutti. Casa mia. Ricordate? Don. Volevo cantarla anche tutti, se volete. Chi suona, però allontanato dalla guardia. E segnaliamo noi gli sonati, no? Sul portico. Ok? E ritorno a casa il grande, poi se ne torna a casa.
Gli emigranti di ieri con gli emigranti di oggi, un sogno che talvolta si avvera
soprattutto per i migranti di seconda o terza generazione. Poche volte invece si realizza per coloro che arrivano nel paese straniero e devono far fronte a razzismo e xenofobia. Legge Mattia.
Noi con loro, ispirata in memoria di Giuseppe Ungaretti. Si chiamava Paolini Gerci, albanese di scuteri, ma poteva chiamarsi Antonio, Salvatore, Fernando. Brutali guerre di religione lo avevano fatto cristiano. Suicida perché passato e presente negavano ogni patria. Amò l'Italia e volle farsi italiano, come altri italiani vollero farsi americani. Lavorò duro, cambiò nome, fu italo-terreno, ma aveva perso la sua terra e non poteva essere italiano. Non sapeva più vivere accanto ai suoi le grandi feste, dove tutti erano fratelli, e non sapeva più esprimere con i canti lamentosi della sua terra l'angoscia e la sua nostalgia. In ogni giorno funebre l'ho accompagnato, insieme a pochi amici disperati che piangevano con me, riposo nel cimitero di Legnano, città avara per chi freme di speranza. Così è spento un sogno, che mai diverrà realtà, forse oggi solo io ricordo che visse.
Italia Oggi, il 29 agosto del 2015, a firma Tino Oldani, nel quale si ribadisce che è falsa l'idea secondo cui gli immigrati toglierebbero lavoro agli italiani e che, al contrario, senza gli oltre 3 milioni di lavoratori stranieri, l'economia e la società italiana entrerebbero in una profonda e irrimediabile crisi, come dimostrato da una ricerca di Nicola Petace, ex presidente di Numisma. Infatti, i lavoratori stranieri sono indispensabili nella filiera agricola, nell'allevamento e nella pesca, oltre 200.000, nell'edilizia e nelle costruzioni, oltre 300.000, nell'industria manifatturiera pesante, oltre 300.000, nel settore del commercio, alberghi, ristoranti, pizzerie, eccetera, oltre 500.000, nei trasporti, oltre 100.000, nella sanità, oltre 30.000, per non parlare degli oltre 2 milioni di lavoratori domestici, basti pensare al ruolo delle cosiddette badanti. Del resto, basta un'osservazione banale a smontare l'ideologia del lavoro rubato agli italiani. Supponiamo di essere un datore di lavoro che voglia spendere una certa cifra per comprare la forza lavoro a certe condizioni. Non è difficile immaginare che se fosse disponibile forza lavoro italiana disposta a fare quel lavoro a quelle condizioni, la preferenza cadrebbe sul lavoratore italiano piuttosto che su quello immigrato, per una infinità di ragioni facilmente comprensibili.
Allora, l'ultima sezione di canzoni l'abbiamo intitolata I clandestini oggi ed è dedicata ai tanti che superano barriere, confini e muri per entrare in altri paesi. Ma tra noi emigranti e loro ci sono somiglianze, più di quanto oggi possiamo credere. Leggiamo queste considerazioni di Gian Antonio Stella dal libro Lord, quando i giapponesi eravamo noi. Il libro è uno solo, dobbiamo passarcelo di mano. Allora, scrive Gian Antonio Stella, che abbiamo visto prima nel filmato: non c'è stereotipo rifacciato agli immigrati di oggi che non sia stato già rinfacciato un secolo o solo pochi anni fa. Loro sono clandestini, lo siamo stati anche noi, a milioni, tanto che i consolati ci raccomandavano di pattugliare meglio i vari cappini e le coste, non per gli arrivi ma per le partenze. Loro si accascano innocenti tumori in condizioni igieniche ribaltanti. L'abbiamo fatto anche noi, appunto che a New York il prete irlandese Bernard Lynch teorizzava che gli italiani riescono a stare in uno spazio minore di qualsiasi altro popolo, se si eccedono forse i cinesi. Loro vendono le donne, ce le siamo venduti anche noi, perfino ai bordelli di Porto Said o del Maghreb. Sfruttano i bambini, noi abbiamo trafficato decenni con i nostri, cedendoli agli sfruttatori più infami o mettendoli ad asta nei mercati d'oltrampe. Rubano il lavoro ai nostri disoccupati, noi siamo stati massacrati con l'accusa di rubare il lavoro agli altri. Importano criminalità, noi ne abbiamo esportata dappertutto. Fanno troppi figli rispetto alla media italiana, mettendo a rischio i nostri equilibri demografici. Noi spaventavamo allo stesso modo gli altri. Perfino l'accusa più nuova, dopo l'11 settembre 2001, cioè che tra gli immigrati ci sono un sacco di terroristi, è per noi vecchissima. A seminare il terrore nel mondo per un paio di decenni furono i nostri anarchici, come Mario Buda, un fanatico romagnolo che si faceva chiamare Mario Boda e che il 16 settembre del 1920 fece saltare per aria Wall Street, fermando il respiro di New York 80 anni prima di Osama Bin Laden. E tra parentesi, questo attentato ha provocato 33 morti, 200 feriti e danni per 2 milioni di dollari dell'epoca. Concludo con alcuni versi di Edmondo De Amicis, che vorremmo dedicare agli emigranti di ieri e di oggi, a questi appunto gli emigranti 1882. Ammonticchiati là come giumenti, sulla gelida prua morsa dai venti, migrano a terre inospiti e lontane, laceri e macilenti, varcano i mari per cercare del pane. Traditi da un mercante menzognero, vanno oggetto di scherno allo straniero, bestie da soma, dispregiati lodi, canne da cimitero, vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti, vanno ignari di tutto, ove li porta la fame, in terre ove altra gente è morta, come il pezzente cieco vagabondo erra di porta in porta, essi così vanno di mondo in mondo.
Thank you.
no.
Thank you. No, 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 you can't do that, me. Oh, no.
Mio padre seppellito un anno fa. più può coltivare la vita. Perderanno su questo poche e poche unghie e troppi figli da cullare.
Via Valona, dedicato a tutti gli emigranti oggi in Italia. Via Valona, a Milano, è una strada tra le più tristi che io conosca. Poche case rabberciate e fatiscenti, muri grigi di calcina e dentro tanta umidità che par che pianga. In fondo una fabbrica, con all'intorno la campagna sgangherata e poco oltre un cimitero. Via Valona, un tempo le case in cui la sveglia, implacabile ogni mattina, scuoteva visi storditi di operai dal buio della notte. Ora quattro muri, per noi che italiani mai diverremo. Eppure Valona non è così. Città povera ma viva, città disperata e avvolgente. Balcone proteso sull'Europa e alle spalle profumi d'Oriente. A Valona, la mia città, via Valona non esiste. Una fila di case disperate, dove il buio della sera è la notte oscura che ci circonda.
Prenderebbe un autobus, sapendo che tre o quattro passeggeri non arriveranno vivi a fine corsa. E chi salirebbe su uno di quei grandi traghetti, sapendo che in 50 o in 100 finiranno affogati? Eppure è quanto succede tra le sabbie del deserto e lungo le rotte attraverso il Mediterraneo. Dal 2 al 4% dei migranti vi perde la vita. È una storia di coraggio, quello che anima quegli uomini e quelle donne, ma anche della forza oggettiva e inarrestabile che li muove a centinaia di migliaia. La costa tra il Marocco e l'Egitto conta 170 milioni di abitanti, ma l'Africa settentrionale, sotto il Sahara, dall'Atlantico alla Somalia, passando per la Nigeria, più di mezzo miliardo, un'area giovanissima. I due quinti sono bambini, ragazzi, dove lo sviluppo capitalistico accelerato del 5-6% annuo affolla metropoli sconfinate e anche accende conflitti micidiali da cui fuggono milioni di profughi. A fronte c'è l'Europa, altri 500 milioni, minacciati però dall'inverno demografico che assottiglia le nuove leve della forza lavoro. Ipocrisia delle rabbiose invettive xenofobe, come di tanta finta retorica compassionevole, è tutta in quello squilibrio che non ha precedenti nella storia moderna. 500 milioni di europei irrigiditi e invecchiati a fronte di 500 milioni di africani, giovani e in movimento. L'Europa non può fare a meno della forza lavoro immigrata, ma ha paura di venirne travolta. Il grande non detto è che sono il Mediterraneo e il Sahara a fare da filtro e da vero regolatore dei flussi.
L'ultimo pezzo è sempre di Gregori Procondalla, questa volta perché è un profetico, 30 anni fa hanno inventato gli americani che emigravano durante la pensione nei Caraibi a Ternate. E mi sono anche oggi per gli italiani, per molti italiani, quindi è d'attualità, è un'emigrazione un po' strana, ma non tanto ricca, anche perché a Sicilia e in Portogallo, ad esempio, il vostro lordo diventa netto la possibilità di permanenza per un anno, quindi si può vivere un po' meglio, ma anche però, non lo devo dire. Prego, Ricky.
Thank you.
qualche volta mi raffreddo anche là, per un cuore che ti è ammalato, ferma mai nel gli americani che rimpatriano hanno il verso la nostalgia, raccontandosi senza crederci mille volte la stessa bugia. Poi vedo sera di vedi che abbraccia una tonda in via e attraversano la notte la piedi per trovare
intervento e approfitto per ringraziare l'assessore, l'amministrazione comunale di Legnano, perché come ABI Legnano abbiamo mai avuto difficoltà nell'avere le sale, i cinemanazzi, insomma un po' tutto quello che noi chiediamo, quindi insomma, grazie all'amministrazione comunale. E grazie a tutti quelli che hanno partecipato questa sera, buonasera. Mio Maltini, professore Stelli, perché ci hanno donato, almeno per quello che ho visto io, non tutto, una serata fruibile, intelligente, piena di sostanza. E mi veniva questa riflessione da fare. Credo che questo sia, in questi 5 anni di amministrazione, forse la 50ª volta che ci incontriamo, no? Per parlare di libertà, di lotta partigiana, di Shoah, di giorni della memoria, di immigrazione. Beh, devo dire che se noi prendiamo queste cose singolarmente forse significano poco, lasciano il tempo che trovo, ma se le vediamo in questo contesto così grande, così lungo nel tempo, secondo me qualcosa hanno lasciato ed è un po' l'obiettivo di tutti questi incontri, lasciare nelle persone un briciolo di memoria in più del passato e un briciolo in più di coscienza del presente. Quindi per me è un risultato sicuramente positivo e quindi vi ringrazio ancora davvero per questa intelligente serata. Grazie. Un ringraziamento al professore Silvestri. Vedo tra il pubblico anche Primo Minelli, che è la presidente dell'ABI di Legnano. Mio presidente, vuoi dire qualcosa?
Ricordare questo, il 20 del mese scorso a Milano c'è stata una grande manifestazione sul tema dell'immigrazione, dove l'ANPI, assieme a tutte le associazioni del volontariato aderito, era una manifestazione promossa dall'amministrazione comunale milanese, a cui hanno aderito centinaia di sindaci che hanno il problema anche di fare un accordo con la prefettura di Milano rispetto all'accoglienza dell'immigrazione. Questa manifestazione non è stata solo una questione legata alle ragioni che sono state dette questa sera, cioè che